sessione di formazione del dicembre 2013 a Capiago, momento di condivisione al termine della prima giornata. Che sono, siccome sono scritte, partiamo da queste. Una domanda riguarda me, dice: comunità aperta, due punti, quali caratteristiche devono avere i membri che la compongono? Con quali criteri comporre questa queste comunità? Una parola. Quali caratteristiche devono avere i membri che la compongono? Ci vogliono delle persone che ne hanno capito il significato e che quindi hanno la possibilità di vedere con chiarezza sufficiente l'obiettivo, il come impostare il cammino e poi andare avanti. Occorrono, mi sembra, anche delle persone con una, siccome è un problema molto di mentalità, con una sufficiente preparazione culturale, ma cultura non nel senso libresco, chissà di che genere, anche la gente molto semplice, lo vediamo anche nelle nostre famiglie, in tanti laici, intuiscono subito come dovrebbe camminare un'impostazione di questo genere. Cultura anche che include l'abitudine, l'attitudine di chi sa guardare la realtà, la storia. Se ci si deve aprire verso fuori, bisogna avere occhi per leggere, no? Questo fuori di cui si parla, i segni dei tempi, le situazioni che ci riguardano, che ci provocano, i vuoti, le risorse, è tutto molto una questione di mentalità, che peraltro però si forma vivendo. Io ve lo dicevo qui, parlando, un accenno molto veloce alla formazione permanente, che queste comunità sono il luogo privilegiato per costruirla, perché è la vita che forma. Nella misura in cui si vive una vita che è quella che deve essere, nel senso di cui dicevamo, una vita aperta, che non si attorciglia e si chiude nella paura, nell'autopreservazione, robe di questo genere, allora è la vita stessa che ti fa camminare. Quindi quali persone? Persone che abbiano i presupposti essenziali per vivere la loro vita comunitaria così, e poi cammin facendo faranno cammino. La strada si fa camminando, no? E allora non si tratta tanto di impostare il discorso a partire chissà da che cosa, da definire a tavolino, cerchiamo di capire cosa si tratta, troviamo le persone adatte e poi mettiamoci in strada. In certi casi, se si parte con una comunità nuova, con una presenza nuova, può essere opportuno anche chiarirsi bene le idee per trovare le persone adatte per questa partenza nuova. Ma io direi che ogni comunità, nel contesto concreto in cui si trova, nella misura delle sue possibilità e dei tipi di rapporti che vive o che sono auspicabili o che interverranno, deve atteggiarsi, deve cercare di aprirsi sempre di più. Allora anche qui la strada si fa camminando, è questione di mentalità, ecco. Se ci sono delle comunità dove le persone non ne vogliono sapere e stanno chiuse in se stesse, vabbè, allora staranno chiuse, punto e basta. Ma se uno si è lasciato raggiungere da questa sollecitazione che viene dal senso del vivere religioso oggi, allora ci potrà essere anche il cammino. Per cui, con quali criteri comporre queste comunità? Io direi: guardate, guardiamoci dalle cose decise a tavolino. Cerchiamo di vivere secondo le esigenze della nostra vocazione laddove ci troviamo. Direi questo per non indugiare ulteriormente. Poi qui c'è una roba lunga. Dice che il desiderio di comunità aperta è un desiderio vivo nel cuore di tutte, io credo, dice chi scrive. È certamente una meta faticosa e dura quando non è condivisa. E beh, per tutte le cose importanti è così. Se manca l'intesa, se manca la condivisione, crescono gli ostacoli e le fatiche. Per cui farsi consapevoli che la prospettiva della collaborazione, dell'obbedienza fraterna, del fare spazio agli altri per far crescere il bene, è una prospettiva indispensabile. Si tratta di un desiderio che pulsa, ma che ci chiede di scomodarci dalle nostre sicurezze, certamente. Credo che sia un cambiamento che dipende sicuramente dal singolo, da ogni membro della comunità, ma che chiede anche il sostegno, l'animazione, possiamo anche dire, di chi è posto a guida della comunità, cioè il superiore. Certamente qui chi ha l'autorità in comunità può promuovere, può sostenere, può provocare, può dare coraggio, oppure anche spingere le cose dall'altra parte, come ogni singolo, e tanto più però diventa promotivo oppure di impedimento il discorso quando ha per soggetto chi ha l'autorità in comunità. Poi si dice qui che c'è l'impegno personale, una parola che entra in gioco qua e che è indispensabile, a cui bisogna anche formarsi, è diventare capaci di collaborazione, cioè di camminare insieme, di appassionarsi e portare avanti insieme le cose che meritano di essere realizzate a servizio del Regno del Signore.
Io comincio dalla domanda: davanti a una prova, qual è l'atteggiamento corretto da tenere, no? Il problema, il fatto della vita per tutti, no? Allora, ricordavo l'esempio di mia mamma, no? Quando diceva, quando succede, non so, un inconveniente, un disagio, una malattia, un'incomprensione, no? Un'afflizione, la reazione è pazienza per i miei peccati, detto nel dialetto qui della nostra zona, cioè dire pazienza per i miei peccati, cioè ogni tipo di prova va portato in rapporto alla provvidenza di Dio per noi. Quello che noi non comprendiamo mai è il movimento interiore che questo presuppone. Allora, se è vero che tutto è disposto al bene per coloro che amano Dio, quindi anche la prova, lo è in funzione e in vista del Regno. Noi non siamo mai convinti che per Dio, che sia una cosa cattiva o buona, che sia una cosa affliggente o gioiosa, è lo stesso per poter cogliere la grazia del Regno. Non è necessario che sia una cosa buona, anche una cosa cattiva. Allora, quello che è fondamentale resta l'esperienza della comunione con Dio. Se noi non potessimo vivere la comunione con Dio nella prova, vorrebbe dire che noi andiamo a Dio solo per interesse, il che sarebbe una stupidaggine. Allora vi faccio questo riferimento per cogliere la profondità di questa cosa, che forse a livello così intellettuale non è che fa problema, ma a livello pratico noi siamo sempre confrontati con il peso, con la fatica di questo. Allora, il segnale della fedeltà all'opera di Dio tra gli uomini non è dato dal successo, anche spirituale, come a dire, io faccio tante fatiche, però gli altri si convertono, io trovo come una specie di esito positivo alle mie fatiche. Non è dato da questo, ma è dato dal fatto, perdonate, noi non siamo mai convinti, però questa è l'unica verità, è dato dal fatto che un uomo non si allontana dalla carità anche quando viene oltraggiato e messo a morte. Questo è il principio di fedeltà all'opera di Dio. Questo è la sostanza della gioia evangelizzatrice. Allora, questo significa, no, che La prima cosa che il cuore deve desiderare non è l'esito dell'agire, l'esito dell'azione, il successo, anche spirituale, anche, come dire, buono, ma è questa comunione con Dio. E qui interviene quello che un'altra domanda, quando dice: può rispiegare l'origine dell'evangelizzazione? Quello che io ho chiamato: all'inizio sta l'iniziativa di Dio. Papa Francesco lo richiama molte volte nella sua enciclica, no? Ora, non so se avete mai collegato questo. Tutte le azioni buone di Gesù, quando, non so, accoglie i peccatori, cura gli ammalati, dal punto di vista della sua dimensione interiore, da dove deriva? Secondo voi? Nel racconto del Vangelo, l'evangelista come fa a renderci noto il mondo interiore di Gesù? Descrive che ha curato, che è la descrizione. Ma da dove gli deriva questa capacità di accogliere, curare? Sì, questo. Ma l'evangelista come lo descrive? Noi non siamo abituati a cogliere le cose così. Quelle volte che nel racconto si dice Gesù ebbe compassione della gente, no? Ebbe compassione. L'immagine del pastore, no, che guardando le pecore disperse ha compassione. Allora, è la compassione di Gesù che fa sì che tutto il suo agire sia in funzione di mostrare l'amore del Padre per tutti. Ma è la sua compassione. La compassione di Gesù è quello che stabilisce l'intimità di sentire, di volere tra lui e il Padre. Allora ricordate nel libro dell'Esodo, quando Dio decide di liberare il popolo, pensate all'evento del roveto ardente, no? Quando l'angelo del Signore compare a Mosè. E quando spiega come mai si sta rivelando a Mosè, la voce dice: io ho visto la sofferenza del mio popolo, io la conosco, cioè ho compassione. Allora l'iniziativa di Dio, quello che, diciamo, fa da molla a tutto il processo di evangelizzazione, realtà di Gesù compresa, è legato a questa compassione di Dio per noi. L'esito di colui che in qualche modo si inserisce in questa evangelizzazione e l'annuncia è per far arrivare la compassione di Dio. Quello che Papa Francesco dice molto, come dire, non nuovi come contenuto, ma nuovo come sensibilità. Allora, l'iniziativa di Dio corrisponde al fatto che ogni nostra azione di bene risulterà bene davanti a Dio se interpreta il desiderio di salvezza di Dio per tutti. Il bene che facciamo noi è bene in quanto esprime questo desiderio di salvezza di Dio, esprime la compassione di Dio. Invece noi siamo ancora nell'ottica, sia a livello personale, sia a livello comunitario, anche a livello di Chiesa, siamo ancora nella percezione che se noi facciamo il bene, se noi facciamo opere di giustizia, siamo accolti davanti a Dio. E non ci rendiamo conto che il bene o l'opera di giustizia è tale solo se esprime la compassione di Dio. Ecco perché la caratteristica, non so, quando la nostra preghiera è accettata, non quando siamo fervorosi come ci sembra a noi, non quando siamo rapiti, ma quando il cuore si muove a compassione per tutti. Questa è la preghiera accettata, è la preghiera gradita. Allora, in questo senso, no, l'evangelizzazione va colta solo dentro questo movimento di compassione di Dio per i suoi figli. E poi, quando, secondo domanda sarebbe essere luce, il rapporto Chiesa-mondo, luce è l'effetto che arriva al cuore quando è toccato dalla compassione di Dio. Quando Gesù si muove in modo compassionevole, per esempio l'Evangelista narra dell'incontro con la peccatrice, noi, senza che venga espressa il termine compassione, noi cogliamo la compassione di Gesù, che poi è la tenerezza del suo amore, no? Allora, la luce deriva dal fatto che al cuore arriva questa compassione e si sente accolto. Allora, il rapporto Chiesa-mondo è legato al fatto, dice, voi siete luce del mondo, voi tutti insieme, uniti al Signore Gesù, che prova, vive la compassione come desiderio di salvezza per tutti. Ecco, quando noi esprimiamo questo, noi siamo Chiesa evangelizzante. Quando non esprimiamo questo, non evangelizziamo un tubo. Diciamo solo o facciamo solo delle cose, pur buone a volte o spesso, ma non evangelizzanti. Quel evangelizzante è sempre legato alla buona notizia. Non esiste per il cuore nostro nessun'altra buona notizia se non la compassione di Dio per noi, se non l'amore di Dio per noi, che è tenerezza, che è capacità di Dio di soffrire per noi. E voi sapete che, voi donne, lo sapete di più di noi uomini, il sigillo di un amore è sempre dato dalla capacità di soffrire per l'altro. Se no, questo vuole me, non che ama me. La donna dice così. Allora, in questo senso, no? Nell'azione della Chiesa, non è la Chiesa che deve essere in primo piano, ma è quel Gesù a cui si rifà. Non è il determinato ministero, carisma che uno o l'altro ha, ma è quel Gesù che quel ministero, carisma esprime, sempre nell'ottica di far arrivare ai cuori la compassione di Dio. E poi la terza sarebbe, no, le fatiche inaccettate che spengono la fede. Non è che ci sia tanto collegamento con le prime due, però il legame è di questo fatto. Allora, non c'è opera di bene che, come dire, consenta al nostro cuore di essere sempre attivo, sempre in azione. Prima o dopo, qualsiasi opera di bene stanca. Siccome la vita è piena di stanchezze, stanchezze perché le cose non vengono mai come vogliamo noi, non si risolvono mai come le abbiamo concepite, non troviamo mai corrispondenza con gli altri che pur vogliono le stesse cose, ma con una modalità diversa, eccetera, eccetera. Allora, il guaio arriva quando io sono e ho accettato un determinato compito, poi mi stufo, non ho la forza di dire che sono stufo, lo porto avanti, ma la fatica che faccio, invece di generare energia, genera come una specie prima di tristezza, poi me ne sbatto l'anima, poi oppressione, e alla fine vi ritrovate che non credete neanche più alla motivazione di fondo per cui siete lì, per cui fate quella cosa. Allora, nell'attività pastorale o nella vita religiosa, spessissimo noi ci troviamo in condizioni o in situazioni dove le fatiche non sono accettate. Ma se agiamo così, veniamo contro quello che abbiamo detto come prima cosa, se tutto è disposto al bene per coloro che amano Dio, e se Dio non sta a guardare se una cosa è buona o cattiva per far godere del suo regno, quando noi stabiliamo questa fatica non, come dire, non mi va, non l'accetto, eppure sto in quel posto, in quel compito, in quell'attività, è uguale, disprezzo quello che sto facendo, ho sfiducia di Dio e non credo nemmeno più che Lui sia capace di riempire il mio cuore. Se io non credo più questo, come pensate che il vostro bene possa riempire il cuore dell'altro? E questa è la situazione quando noi con fatica, con lamentela, con lamentosità, noi viviamo i nostri compiti, anche buoni, ma che non pescano più in quella compassione di Dio, non pescano più in quel movimento, no, di rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Questo delle fatiche vale anche per un'altra situazione. Per esempio, io ho la cura di, supponiamo, non so, dei poveri di un quartiere, facciamo così, e sono contento di farlo. Poi cado, mi rompo la gamba, non posso più farlo. Non solo, ma capisco di stare sul groppone alle altre mie sorelle perché non posso camminare, oppure mi viene una malattia e non posso più realizzare il bene. Allora, spessissimo, quando c'è la malattia, l'inconveniente, noi invece di riferirci a che l'iniziativa del bene è di Dio, noi cominciamo ad accusare Dio. Ma perché? Adesso che facevo il bene? Vi ricordate anche nella lettura degli Atti degli Apostoli, la famosa Tabità, no? Che faceva, ma come? Lei che faceva tante cose, adesso la fai ammalare, la fai morire? Nella vita di Santa Teresa la Grande, no? Che riporta la vicenda di quella signora che faceva tante cose buone per i poveri, poi si ammala e lei tutta lamentosa con Dio, perché togli questo se posso fare il bene? E noi non ci rendiamo più conto che il bene resta tale solo se è dentro l'iniziativa di Dio. Noi non possiamo comandare a Dio, non possiamo menare per il naso Dio. Ecco, questa disponibilità all'azione di Dio nella nostra vita, su tutta la linea, resta fondamentale per la gioia dell'evangelizzazione. Ma non è proprio scontato. Allora, in questo senso, non esiste una, come dire, un'azione di bene che non proceda da una obbedienza confidente con Dio. Non siamo noi a stabilire le condizioni della vita. Noi dobbiamo solo imparare ad accogliere e vivere nella rivelazione del regno di Dio. Convertitevi e credete al Vangelo, vale sempre. Non c'è un momento in cui io sono già convertito, quindi credo al Vangelo, perché un momento dopo succede qualcosa, un inconveniente, e io sono da capo. Allora è costante questo principio di conversione, che è legato al fatto di preferire i pensieri di Dio ai nostri, che è quello di preferire i sentimenti di Dio ai nostri, che è quello di preferire l'obbedienza a Lui piuttosto che una nostra offerta. Questo non è mai, mai terminato. Poi sono altre due domande. Una domanda è espressa in senso generale, no? Quando si dice, no, Gesù bussa alla nostra porta, sia nel senso di entrare che di uscire, no? Però non è nemmeno così facile ascoltare che bussa, no? Allora, come fare? E io vi suggerirei un piccolo rompicapo. Siete pronti? Rompicapo vuol dire una cosa che è difficile da spiegare. Allora, noi come immagine non diciamo sempre che la vita cristiana, la vita religiosa è la sequela di Gesù, no? È seguire Gesù, è vero? D'accordo? Di Gesù, soprattutto nell'Apocalisse, non si dice che è colui che viene. Allora, domanda, rompicapo, com'è possibile seguire uno che viene? A nessuno viene. Com'è possibile seguire uno che viene? Cioè, questa semplice constatazione vi rende conto di alcune cose molto semplici. Per esempio, pensate ai comandamenti. I comandamenti, quando voi li leggete, sono belli chiari. Siate sempre lieti, più chiaro di così. Siate miti, più chiaro di così, eccetera, no? Ma nelle situazioni concrete della vita è così chiaro? No. Mai chiaro. Allora, il comandamento suona in modo oggettivo, ma ognuno vive il comandamento nel rapporto di intimità, di relazione, no? di apertura di cuore con il suo Signore. Ora, il comandamento non è un dato ideologico, lo capisco bene, mi impegno a farlo, è la via di accesso al regno di Dio nel concreto delle situazioni della mia vita. Allora, si possono abbinare le cose così. Io sto dietro al Signore se accolgo il suo comandamento. Quando lo metto in pratica, io scopro che in quell'azione il Signore viene a me perché si rivela al mio cuore. Allora, lo star dietro non è un andare verso un punto che io so già dov'è. Io non lo so dov'è. Io so solo che voglio star dietro al Signore Gesù. Quando applico il comandamento nell'azione quotidiana, io scopro il Signore che viene a me, cioè io scopro il suo volto, io scopro quell'aspetto, quella dimensione del regno di Dio che si apre per il mio cuore. Quando si vive tutta la giornata così, tutte le azioni così, voi siete sempre in procinto di aprirvi al regno di Dio, e non importa se le cose sono buone o cattive, se vi danno una carezza o una sberla, se vi fanno un elogio o una critica, non importa affatto, perché il Signore è così potente in salvezza da poter rispondere al desiderio del suo cuore e comunicarsi a voi sia in un verso che nell'altro. Quando viviamo così, noi seguiamo il Signore che viene. Questo sarebbe... Allora, non c'è la risposta, ho trovato il modo di seguire il Signore. Non esiste. Le cose sono più semplici e più complicate. Più semplici perché basta seguire i comandamenti, le parole di Gesù nel Vangelo. Basta seguire quello. Ma è più complicato perché in pratica nessuno sa. Per esempio, quando vengono per le confessioni, no? Uno dei peccati più normali, soprattutto delle donne, mi arrabbio. Come dire, quando soprattutto una mamma si arrabbia, canta. Allora io dico, ma tutti dicono la stessa cosa, no? Allora io faccio la domanda, ma tu sai in base a che cosa ti arrabbi? Quando tu ti arrabbi, cosa difendi? E voi, se poteste fare la domanda alle varie persone, poi ogni persona risponde in un modo diverso. Tutti ci arrabbiamo, tutti sappiamo cos'è l'ira, ma ognuno la vive in un modo particolare. Perché? Perché quel dato di ira è passibile di essere aperto per il regno di Dio. Per ognuno si apre in modo diverso. La crescita è legata al fatto che io devo, attraverso proprio i miei peccati, scoprire dove Dio si manifesta a me. Quando io riconosco il mio peccato e lo riconosco dentro questo desiderio di salvezza di Dio per me, io scopro il suo volto e cresco. Non c'è niente nella vita della sequela del Signore Gesù che sia astratto. Non ci sono discorsi che tengono, non ci sono convinzioni che tengono, c'è soltanto l'attuazione concreta nella fiducia che Dio è tanto potente da volere la nostra salvezza per noi in ogni circostanza. Non preoccupatevi di stabilire le circostanze buone o cattive. Questo è affare della vita, è affare degli altri, non vostro. Affare nostro è che, comunque siano le circostanze, noi restiamo, come uniti, aperti alla rivelazione del volto del Signore per noi. Ora qui sarebbe l'ultima domanda, quello che è una domanda generale. È chiaro che se in una comunità c'è un giovane, una di mezza età e un anziano, tutti insieme è una ricchezza, ma tutti sanno che non è che si sta comodamente insieme tra bambini, giovani, mezza età e anziani, oppure con una cultura o con un'altra, oppure con un'idea o con un'altra. Però su che cosa bisogna far leva? Anche qui vale il principio della concretezza. Cos'è che ci accomuna? Il fatto che mettiamo insieme le ricchezze e allora siamo tutte persone intelligenti in modo da collaborare. Chi ci convince a collaborare? Io collaboro se, diciamo così, chi mi propone la cosa è amato da me. Se non è amato da me, io non collaboro un corno. Non trovo le energie, no? Però una cosa noi possiamo mettere proprio come base e preferirla a tutto il resto. Se noi ci attenessimo a questa semplice cosa, allora davvero le diversità sono ricchezze. Ma non perché noi immaginiamo che le diversità sono ricchezze, ma perché effettivamente si traduce in ricchezza. Ed è questo. Il principio è: davanti a Dio rende più intimi i suoi onorare i propri fratelli o le proprie sorelle più di noi stessi. Non solo, ma l'onore dovuto alle nostre sorelle o ai nostri fratelli deve essere dato in misura molto maggiore di quello che si meritano. Quando l'anima, il cuore, no, accetta questa indicazione di percorso spirituale, voi scoprirete tante cose. Questo fatto del onorare precede ogni tipo di collaborazione, precede ogni tipo di messa in comune delle energie in vista di un obiettivo. Se manca questo, anche qualora foste tutti d'accordo per raggiungere un obiettivo, una volta che è raggiunto, uno dice: merito mio, più mio di tuo, tutto così. E non c'è contenuto che tenga. Noi ci possiamo servire di tutto pur di farci belli, ma perfino di Dio o del paradiso. Invece, se alla base resta questo del impara a onorare l'altro più di quello che merita e più di te stesso, allora tu sei nella prospettiva di Dio. Questo fa ricchezza comune. Ma senza questa premessa non si può. E ci sono molte, molte cose piccole, pratiche, non so, faccio un esempio cretino. In una comunità, se la superiore dice: vabbè, tu fai la cucina, Quando l'altra fa la cucina, tu la devi rispettare, onorare in quanto fa la cucina. Non che, siccome tu sei più brava di lei a farla mangiare, metti sempre il naso di come fa, come prepara. Perché? Pure, non so, uno tocca preparare la tavola. C'è sempre chi è più, come si dice, più pignolo, più pignolo dell'altro, no? Allora, no, così, va messo così, va messo così. Prima di ogni dato oggettivo, quindi io riconosco che tu sei più precisa di me, ma prima di ogni dato oggettivo vale questo senso dell'onore. Un esempio cretino spesso che faccio, non so, uno prepara la chiesa, mette un vaso di fiori, arriva l'altra, non sta bene, sposto così. Dopo 5 minuti entra chi ha messo, perché avete spostato il vaso di fiori? Beh, io lo dico in modo ridicolo, ma di queste azioni ce n'è 50.000 ogni giorno. Se noi potessimo liberare la testa da tutte queste continue stupidaggini che noi alimentiamo, noi avremmo un'energia assai libera del cuore per cercare il regno di Dio. Tutto precede, tutto, diciamo così, si origina da questo onorare. Ma l'onorare non è un fatto di, come dire, non so, come fosse un comandamento eccezionale, no? L'onorare è legato al fatto che il Papa Francesco dice intuire, saper intuire, saper percepire la grandezza sacra del prossimo. Onorare risponde alla percezione dell'altro come è nel pensiero di Dio. Fin tanto che noi non ci muoviamo a questo, noi non siamo disponibili ad essere evangelizzati. E allora, come faremo a evangelizzare? Più o meno. Una delle cose che manca di più alla società ecclesiastica, vita religiosa compresa, è la pulizia dei pensieri e delle parole verso i propri fratelli e le proprie sorelle. È ciò che manca di più, perché noi, in vista del bene cosiddetto, noi siamo sempre pronti a tagliare e cucire, tagliare e cucire, tagliare e cucire. Invece di essere liberi anche di criticarci, ma in maniera cordiale, e poi molto rispettosi perché, come dire, attenti a dare onore all'altro come altro, a dare onore all'altro più di quello che merita, a dare onore all'altro perché Dio faccia grazia anche a te. Questo secondo me è, in fondo, non credo che sia la novità di sensibilità che Papa Francesco ha aggiunto come sale a tutte le riflessioni che fa. Se voi notate, grattate, sotto sotto compare questa cosa. Non si mette mai a criticare, pur dovendo dire questo non va, questo è così, questo è cos'ho, ma non per criticare. Difatti, per esempio, chi manca di onore all'altro quasi mai è libero di esporre la propria idea. Se tu non sei capace di onorare i tuoi fratelli, tu in pubblico non parli mai di quello che pensi davvero, perché hai paura di essere criticato. Il che significa che abbiamo la coda di paglia, vuol dire noi non siamo disposti a onorare i fratelli, quindi temiamo che anche gli altri non siano disposti con noi, e facciamo così. Ecco, questa dimensione, diciamo, di io direi, come dire, come di venerazione della realtà dell'altro, noi dobbiamo assolutamente rimpararlo come il contesto, diciamo, vivace, il contesto, diciamo così, di terra buona su cui può maturare il frutto dell'evangelizzazione, se no. possiamo sognarcela. E pensate, e questo con me è una riflessione che normalmente non si fa, a livello di cultura, la nostra cultura contemporanea non conosce l'onore per l'altro. Voi osservate, uno che deve diventare grande in politica deve solo disprezzare l'altro, se no non diventa grande. In tutti i campi è così. Allora, lì si vede quel fermento evangelico della fede in Gesù. Se non si vede lì, guardate che è difficile farlo vedere altrove. È molto difficile. Non dico impossibile, però è molto difficile. Invece, se si fa vedere qui, c'è proprio qualcosa che ha toccato il cuore e poi, col tempo, no? È come se si riesce anche a essere più creativi, non so, anche più audaci nell'impostare, non so, tipo un'azione, anche un'azione pastorale, un'azione, come dire, di carità, eccetera. Ma se non c'è questo, guardate che potete immaginare tutto quello che volete, prima o dopo si risolverà, l'ho fatto io, non tu. Se prova male, l'hai fatto tu, non io. È sempre così, almeno questo mi sembra. Forse gli può essere utile. Pensate a un papà che scopre che il figlio, supponiamo, si droga. Lo viene a sapere dopo che tutti lo sanno, no? Solo dalla vicenda di un maresciallo dei carabinieri che ha scoperto che suo figlio si drogava. Era l'ultima cosa che lui potesse supporre, perché un uomo integerio, no? Prima si è arrabbiato, no? Ha cercato di controllare il figlio senza mai riuscire. E dopo 2 anni di questa lotta, no? Senza risolvere niente, viene a dire: padre, sa quando qualcosa è cambiato? A livello proprio psicologico, non sa quando è cambiato? Quando io non ho più avuto vergogna di mio figlio davanti a nessuno. Il figlio ha sentito questo, perché prima è come se il figlio sentisse: mio papà vuole questo, ma perché è maresciallo? Perché gli faccio fare brutta figura? Non gliene frega niente di me, si interessa a lui. È lui che ha vergogna di me. Quando suo padre non ha più avuto vergogna, perché l'amore per il figlio era tale che era l'unica cosa importante, tutto il resto non gliene fregava niente, il figlio è cambiato. Nel giro di 6 mesi è riuscito a uscire, diciamo così, dalla droga, ma il punto critico è stato: non ha più avuto vergogna di, cioè ha onorato il figlio come figlio senza considerare i suoi difetti e le sue cose cattive. Se noi non arriviamo lì, possiamo dirci buongiorno, buonasera, restiamo sempre come prima.